Bentornati a tutti amici del College Football, 21esima puntata di, scusate, il College Football, seconda puntata dell'off season del College Football. Fabio Moras che vi parla, in compagnia questa sera di Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Fabio, ciao a tutti.
E di Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao ciao. Un saluto a tutti i nostalgici già del college football.
Siamo alla puntata più lontana dalla stagione di college football che faremo, ovviamente. Siamo già in ansia per la prossima stagione, stiamo già attendendo la prossima stagione, ma ovviamente continuiamo a parlare di college football, parlando già ovviamente con un occhio alla prossima stagione. Di fatto la stagione si chiude questa settimana ufficialmente con il Senior Bowl, che però di fatto già non è più college football, ma è quasi più ormai argomento per il podcast di Gabriele Balzarotti. Quindi della strada verso il draft, di fatto li abbiamo già consegnati i nostri ragazzi al professionismo. Comunque, giusto, va citato che questa settimana ci sarà il Senior Bowl. Troverete un articolo di Oleg su Adol che ne parlerà e vi spiegherà, se non lo sapete, di cosa si tratta, cos'è il Senior Bowl, chi ci partecipa, chi viene invitato e i risvolti di questa partita, che quest'anno sono particolarmente importanti, anche perché appunto non ci sarà la NFL Combine. Quindi il Senior Bowl sarà uno degli unici momenti in cui gli scout NFL potranno avere contatti con i ragazzi. Ma partiamo subito con gli argomenti di oggi. Gli argomenti di oggi si parte con le news. Ovviamente le news non possiamo che partire dalla nostra serie preferita, che è Transfer Portal, una serie che è infinita, negli ultimi anni è sempre più larga, sempre più episodi. Ovviamente il primo nome del Transfer Portal che dobbiamo fare è quello di Tate Martell, il quarterback amico di Guido e non solo, amico un po' di tutti quelli che parlano e seguono il college football, che ha deciso di trasferirsi da Miami, visto che non gioca, visto che l'hanno provato a mettere wide receiver, hanno provato a far di tutto di lui, ma comunque non ha trovato spazio. Guido, commentami subito Tate Martell e dimmi dove lo vorresti vedere.
Allora, no, vabbè, Tate Martell non ha mai in realtà giocato, non è mai riuscito a imporsi, gli è stato appunto, mi ha detto, bene, ti è cambiato ruolo con successo, diciamo,
alterne fortune,
e io credo abbia avuto anche qualche problema a livello mentale, nel senso non che sia malato mentale, ma proprio di concentrazione sul fatto di voler diventare o continuare a essere un giocatore di football o meno. Spero possa trovare comunque una squadra che gli dia una possibilità. Io lo vedrei molto bene una squadra di G5, magari che gioca una spread offense abbastanza estrema, perché da quello che abbiamo visto pochissimo e da quello che ci hanno detto anche degli allenamenti e gli scrimmage di Miami, non aveva nel passaggio, nella precisione, il suo punto più forte. Quindi sicuramente mi piacerebbe vederlo una squadra con un attacco un po' più particolare.
Il sogno è ovviamente vederlo a Tennessee, ma ne parliamo dopo. Sarebbe davvero il culmine della storia sia di Tate Martell che di Tennessee, ma ci arriviamo anche a parlare dei Volunteers.
Comunque, gli altri... comunque Tate Martell, adesso con l'uscita di Tate Martell non possiamo più dire Miami's back, perché tutto la baranda cade, dunque non è...
Sì,
comunque sì, io invece lo vedrei bene come linebacker, come cintura, ma magari diventa uno dei miei migliori linebacker.
Effettivamente
non è nemmeno, non so, 5'8, 5'9. No?
Il problema è quello, è un po' undersize.
Sì, non ha più qualità, cioè il ragazzo, il quarterback che era il miglior quarterback della storia delle high school, tra l'altro che all'high school era il titolare e aveva come backup DTR, Thompson Robinson, che non ha mai praticamente giocato alle sue spalle, è arrivato al college e si è completamente perso. Speriamo che almeno di vederlo, perché davvero non l'abbiamo mai visto giocare, visto che tanto bene aveva fatto all'high school, almeno di vederlo per una stagione, perlomeno lanciare qualche pallone. Comunque, a parte Tate Martell, che di fatto è un po' una barzelletta degli ultimi anni del college football, ci sono stati altri transfer, magari più importanti. Il primo, quello che secondo me ha fatto un po' più scalpore nell'ultima settimana, è quello di Ryan Ilinski, quarterback che si è trasferito da South Carolina a Northwestern, quindi Northwestern che dopo l'esperienza di quest'anno con Ramsey trova un altro quarterback dal transfer portal, giocatore che Ryan Ilinski sappiamo fratello dell'ex quarterback che suicida di Washington State, quindi anche storia particolare e familiare. Però ha fatto abbastanza bene al primo anno di l'anno scorso, quindi nel 2019 da freshman. Quest'anno ha giocato molto meno, vedremo se si ritroverà a Northwestern e se saprà dare quell'impatto che è riuscito a dare quest'anno Ramsey agli Wildcats. Altri nomi tra i quarterback, c'è quello di Jared Garantano, uno dei nostri eroi, che si è trasferito da Tennessee come praticamente tutto il resto della squadra. Garantano, quindi lo vedremo ancora al college, dopo 16 anni di eleggibilità quest'anno giocherà a Washington State. Altri quarterback che si sono trasferiti sono Ethan Garbers da Washington a UCLA, altro freshman quest'anno che era molto interessante, molto quotato, che non ha trovato spazio a Washington e va a cercarselo a UCLA, dove sarà però perlomeno per un anno alle spalle di Thompson Robinson. E Jake Bentley, altro quarterback con tanto college football alle spalle, che dopo il trasferimento da South Carolina a Utah quest'anno si trasferisce nuovamente e da Utah passa a South Alabama, quindi a cercare, va nella group of five a trovare probabilmente più spazio. Di questi, Oleg, so che su Garantano due parole le vuoi dire.
Beh, siccome cioè, la Pac-12 adesso non è che ci sia proprio una squadra che diciamo è più forte delle altre, c'è un po' di equilibrio. Garantano va lì a spostare gli equilibri, dunque attenzione a Washington State.
Washington State sarà davvero prossimo anno contender per i playoff.
E avranno due tifosi in più.
Esatto. Avranno ovviamente questo podcast che li sostiene, perché l'anno prossimo perderemo Felipe Franks, e quindi Jared Garantano sarà la nuova mascotte di questo podcast. Sappiatelo già da ora se ci ascoltate. Tra i running back c'è stato qualche transfer importante. Il primo è stato quello di DeMarcus Bowman, che si è trasferito da Clemson, dove non ha praticamente mai giocato, a Florida, ex recruit 5 stelle, quindi vedremo se riuscirà a trovare spazio coi Gators. Altro molto interessante è Zach Charbonnet, che ha deciso di trasferirsi da Michigan, non ha ancora detto dove andrà, non è ancora detto neanche che confermi la sua scelta, potrebbe anche decidere di tornare a Michigan. Per ora si è iscritto al portal, giocatore molto interessante, l'abbiamo visto in questi anni con i Wolverines. Altro giocatore è Keonti Ingram da Texas a USC, quindi ha deciso di cambiare nobile decaduta, è passato dai Longhorns ai Trojans, e vedremo anche lui se riuscirà a trovare spazio a USC. Tra i wide receiver, e qua torno da Guido, perché probabilmente il più interessante è Charleston Rambo, che ha deciso di passare ai Canes, e questo è probabilmente un acquisto importante per Miami. No, Guido?
Sì, c'era bisogno di un giocatore esperto nella wide receiver room di Miami. Io credo che Rambo sia un po' troppo simile a Mike Harley, che è il migliore invece a livello statistico, comunque il wide receiver titolare dei Canes, però sicuramente fa comodo e ha avuto l'ultima stagione un po' in chiaroscuro, invece aveva fatto molto bene la stagione precedente, aveva avuto le ultime due stagioni un po' così e così, ha fatto molto bene quando giocava accanto a CeeDee Lamb, quindi diciamo quando le difese si concentravano un po' più su CeeDee Lamb, lui poteva contare su uno spazio di manovra maggiore, però sappiamo che le statistiche offensive a Oklahoma sono un po' gonfiate, sicuramente partirà per un posto tra i titolari, credo ce lo possa fare, anche perché appunto la concorrenza non è delle più agguerrite a Miami.
Sì, sicuramente ci voleva un wide receiver per Miami, l'abbiamo visto anche quest'anno i problemi in quel ruolo per i Canes. Altri nomi tra i ricevitori, quello di Tyreek Shavers, che già avevamo detto che aveva deciso di trasferirsi da Mississippi State, ha trovato casa a San Diego State, quindi andrà nella Group of Five, comunque in una squadra interessante come, come San Diego State. Anche Ari Gilbert, tight end da LSU, altro giocatore interessante, ha deciso di trasferirsi ancora, però non sappiamo dove. Anche questo è un nome abbastanza caldo in questo momento nel portal. In difesa, i giocatori qua che si sono trasferiti dalla difesa principalmente, almeno perlomeno nel pacchetto linebacker, vengono tutti da un'università di cui parleremo tra poco, che ovviamente è Tennessee. Il primo linebacker che si è trasferito, che va ovviamente menzionato, è quello di USC, che è Palai Gateote, e poi gli altri invece sono quelli di Tennessee. Il primo e più forte è il nostro idolo Henry Toto, che ancora di tutti questi ancora non si sa dove andranno, però ovviamente perlomeno su Toto chiunque riesca a mettere le mani su questo giocatore farà un grande acquisto. Poi ci sono anche JJ Peterson e Quavaris Crouch, sempre da Tennessee, che praticamente ha perso tutti i linebacker, ma tra poco parleremo di Tennessee e di quello che sta succedendo a Nashville. E tra i defensive back invece, e chiudiamo così la panoramica sul transfer portal, ce n'è tanti che si sono trasferiti. Io ne vorrei menzionare due, poi ovviamente ce n'è tantissimi. Potete trovare su 247 Sports, trovate l'elenco completo di tutti i transfer se siete matti di questo portal. Il più importante probabilmente è Tyrique Stevenson, che da Georgia è passato a Miami, anche qua altro acquisto per i Canes, che quindi con Rambo e Stevenson riescono a colmare la ferita inferta dal trasferimento di Tate Martell, che ha lasciato appunto questa ferita apertissima a Miami. Altro trasferimento, quello di Jalen Green da Texas a Mississippi State, altro cornerback interessante. Detto questo, chiuderei qua questa parentesi e aprirei la seconda parentesi di questa puntata, che è molto più interessante, ovvero quella del coaching carousel. Parliamo anche oggi di carosello degli allenatori, ovviamente c'è Guido che ce ne parla, anche se oggi probabilmente il titolo di Coaching Carousel sta un po' stretto alla situazione di cui andiamo a parlare. Ovviamente, come già detto, stiamo parlando di Tennessee, dei Volunteers. Guido, lascio la parola a te, che ci spieghi intanto la scelta di Tennessee, che ha cambiato allenatore, ha mandato via Jeremy Pruitt, è arrivato Josh Heupel da UCF, quindi che tipo di scelta è, sia la scelta di liberarsi di Pruitt, che è quella di chiamare Heupel, e poi ovviamente facci un almeno aprici l'argomento su Tennessee, di quello che sta succedendo in casa Vols.
Allora sì, partiamo appunto dando per assodato il licenziamento di Jeremy Pruitt e la sostituzione con Josh Heupel da UCF. Nel frattempo si era anche ritirato Phil Fulmer, che era l'athletic director invece di Tennessee, quindi Tennessee si è trovata a dover ricercare un nuovo athletic director e conseguentemente un nuovo head coach. Per chi non lo sapesse, l'athletic director è, diciamo, quel dirigente che si occupa non solo del football ma di tutti gli altri sport collegiali, universitari di una università, e che pensa più che altro a scegliere i vari allenatori. Chiaramente, quando si parla di football e quando si parla di Tennessee, tutto questo ha una risonanza molto maggiore, ed è così che Tennessee è riuscita a strappare di fatto l'athletic director di UCF, Danny White, e portarselo a Knoxville. Ora, chiaramente, è molto facile fare dietrologia in questo momento, visto che Josh Heupel era proprio l'allenatore di UCF, da dove proveniva Danny White e che Danny White aveva ingaggiato qualche anno fa. Però bisogna anche un po' considerare la situazione da cui proveniva Tennessee, perché è stato un licenziamento legato solo in parte a quello che è successo in campo per Tennessee, quello di Jeremy Pruitt, ma tanto è successo fuori, ovvero ci sono state delle violazioni riguardanti il recruiting, tant'è che oltre a Pruitt hanno ricevuto il ben servito un'altra decina di assistenti, tra cui due di campo e il resto di supporto, prevalentemente nel recruiting department. Quindi diciamo ci sono state queste violazioni, che le chiamano, la NCAA le chiama di livello 1, di level 1, che sono le più gravi. Quindi a breve, credo, tra qualche giorno, tra qualche settimana, la stessa NCAA si pronuncerà sulle sanzioni che Tennessee potrà ricevere, e si va dalle più gravi, ovvero dalla perdita di borse di studio, alla chiaramente la post-season ban, ovvero la preclusione dai bowl e dai playoff, ma non ci dovrebbe essere il rischio, onestamente. E c'è chi parla di un inside job, nel senso che Tennessee voleva in qualche modo trovare una scusa, una causa per licenziare Pruitt senza corrispondergli il buyout, che era abbastanza grande, e quindi abbia usato un po' questa auto-investigazione per trovare queste malefatte e licenziare Pruitt senza causa. Pruitt è stato licenziato senza buyout, però ha fatto causa ai volunteers, quindi andranno in tribunale, e niente, questa è la storia. La scelta di Heupel, scusate, è una scelta interessante, perché è un allenatore offensivo e Tennessee ne ha estremamente bisogno, però è una scelta che lascia anche un po' perplessi, perché è evidente che ci sono stati molti no prima di ricevere il sì finale di Heupel, ovvero secondo me Danny White è tornato da un allenatore che conosceva molto bene, quando ha visto che, per tutte le cause che abbiamo detto, per le sanzioni che dovranno arrivare, per un roster che sarà privo di moltissimi giocatori di talento, non era molto una situazione molto allettante per allenatori di caratura maggiore, di livello maggiore rispetto a Josh Heupel.
Situazione non felicissima quella di Tennessee, Oleg, vengo anche da te. Ovviamente la cosa che più ha fatto sorridere, poi ovviamente nella notizia triste di queste, ovviamente, di queste violazioni di Tennessee e di Pruitt e del suo staff, è stata quella del, ovviamente, quella che poi ha avuto più risonanza mediatica, è stata quella dei sacchetti della McDonald's riempiti di denaro per i giocatori, cosa che ha fatto abbastanza sorridere. E adesso appunto Tennessee si trova a dover risolvere questo problema di immagine, se vogliamo, a dover appunto riuscire a costruire una nuova squadra con un nuovo allenatore, e a costruire da zero una squadra senza praticamente più lo zoccolo duro dell'anno scorso, che poi così duro non era, visto che comunque hanno perso 6 partite di fila e tutto il resto. Hanno perso Toto, hanno perso Garantano, resta il tuo amico Cade Mays, però diciamo la situazione non ride a Knoxville.
Sì, anche Wanya Morris, l'offensive tackle 5 stelle, mi sa che ha scelto Oklahoma, dunque sì, c'è proprio praticamente un fuggi da Knoxville, che a me proprio dispiace tanto, dunque sai, sto qua a piangere. Loro sì, cioè, hanno fatto il passo lungo della gamba, cioè hanno provato a fare praticamente un all-in, sai, per competere quest'anno, e abbiamo visto come è finita, in una, diciamo, una stagione fallimentare per i Wolves. Sì, secondo me rischiano grosso, secondo me li verranno tolte delle borse di studio nei prossimi anni, andranno, diciamo, con il pugno duro l'NCAA. Dunque la scelta, come ha detto bene Guido, secondo me, ecco, da quanto l'ho letto anch'io, loro hanno, diciamo, hanno ricevuto un secco no da altri 5-6 allenatori che hanno provato a contattare, e sono andati su Heupel, che White conosce già bene, dunque diciamo è andato più sul sicuro. Poi, dicendo che Heupel, diciamo, non è proprio quel gran recruiter che nella ACC conta tanto, secondo me. Secondo me nei prossimi anni vedremo questi Wolves, diciamo, in una mezza, diciamo, rebuilding, come ho detto scherzando io, ma neanche tanto, diciamo, saranno la Vanderbilt della Eastern Conference, della SEC, dunque dunque sì, saranno, diciamo, stagioni molto molto difficili per i tifosi Wolves per i prossimi anni. E così,
e a te dispiace molto, ovviamente, questo
quello. Sì, sì, sì. ho pianto per un paio di giorni.
Intanto continuiamo a sentire giustamente in sottofondo in loop On Rocky Top, perché noi comunque ci teniamo alla tradizione di Tennessee, anche se di fatto non si ripete dal 1998, però appunto Tennessee saranno stagioni dure per Tennessee e potrebbe trasformarsi, speriamo di no per loro, un po' nella Florida State dell'ACC, ovvero appunto ogni anno rebuilding, 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 e alla fine non si costruisce davvero nulla. Cambiamo, argomento. Detto questo, se volete aggiungere qualcosa, fermatemi pure, aggiungetelo.
Sì, una
Vai,
cosa
dillo.
su Juve, come mai, cioè a livello di record può sembrare un allenatore che aveva successo a UCF, in realtà l'ho avuto, cioè è vero, i suoi attacchi sono sempre stati tra i migliori della nazione e UCF in questi anni si è sempre un po' lottata la conference con Cincinnati, quindi devo dire che a livello di campo un po' di successo l'ha avuto, quello che diciamo ci lascia un po' perplessi è il fatto che comunque UCF da quando è andato via Scott Frost è andata sempre peggiorando, quindi Juve l'ha avuto un gran primo anno con il roster di Scott Frost, con i giocatori che aveva reclutato Scott Frost, e poi gradualmente è andata a peggiorare, quindi anche questa è una cosa, potrebbe non voler dire niente, però è una cosa da tenere in considerazione quando si passa un lavoro come quello di UCF a Tennessee.
Come abbiamo visto, per esempio, anche nella storia di Elijah Drinkwitz da Upstate, che poteva aver, diciamo, utilizzato, un po' usufruito del lavoro del suo predecessore, più o meno la cosa è simile, ovvero che non sappiamo quanto nei primi anni sia stato merito di Heupel i buoni risultati ottenuti, o quanto fosse appunto l'ascito di Scott Frost e appunto lui a semplicemente raccogliere una squadra che già era forte, già aveva un sistema collaudato e semplicemente a non fare danni, a portarlo avanti così com'era e a continuare a vincere quello che UCF doveva vincere nella propria conference. E questo appunto è un po' il punto di domanda su questo nome, ma ovviamente l'anno prossimo avremo delle risposte da questo punto di vista. Il lavoro che lo aspetta non è per niente facile, c'è sicuramente la cosa buona per lui è che Tennessee comunque paga bene, non solo nelle borse delle McDonald's, ma anche diciamo, legalmente, però sicuramente in questo momento tra i lavori della nazione, probabilmente Tennessee è uno dei più difficili, perché per la situazione attuale non dico che sia come andare ad allenare a Penn State dopo lo scandalo Sandusky, però quasi, nel senso che Tennessee è davvero gioca in una conference che non le permette di poter avere anni di rebuilding vincendo comunque qualche partita, perché davvero se ci sarà un altro anno l'anno prossimo con molte gare nell'SEC, magari più del solito, rischia di fare un'altra stagione con due vittorie, quindi potrebbe essere un impatto davvero duro quello di Heupel, e appunto la situazione non è facile, i giocatori se ne stanno andando, bisogna ricostruire praticamente tutto da zero e quindi sicuramente i soldi che si guadagna sono indubbiamente meritati per la mole di lavoro che dovrà andare a fare.
Poi secondo me, ecco, sai, la pressione che troverà qua, cioè perché i Bulls sono una delle tifoserie più, diciamo, quelle che chiedono di più, cioè la pressione, quella che avrà a Tennessee con quella che aveva in Florida sarà diversa. Ecco, io mi metterei a confronto, secondo me, la Baylor di un paio d'anni fa con questi Volunteers, secondo me la situazione è più o meno uguale, cioè dovranno ripartire praticamente da zero quasi.
Dopo Art Briles, ovviamente lì
Sì.
è stato bravo Matt Rhule,
È vero, è
vedremo
vero.
se Hoy riuscirà a ripetere quanto fatto da Matt Rhule a Baylor. Sì, ovviamente, cos'è che dovevo dire una cosa, me la sono dimenticata, quindi niente, tergiverso ancora un po', non mi viene in mente, quindi niente, andiamo avanti. Cambiamo argomento e passiamo all'argomento che era stato sollevato nella
Scusa,
chat.
Fabio, se anticipo,
Vai, vai.
ecco, una delle notizie che oggi l'ho letta che Pat Fitzgerald ha rinnovato per 10 anni con Northwestern, secondo me è una bella presa per
Un grande
Wildcats.
scelto,
Sì,
assolutamente
perché
meritato.
era, diciamo, uno dei coach più, sai, più chiacchierati anche non solo in ottica, diciamo, top college in NFL, anche in ottica NFL, secondo me era molto, diciamo, è molto valutato e piace tanto, diciamo. è una bella firma per il college di diciamo del North North Side di Chicago.
Ecco, quindi sicuramente meritati per lui 10 anni di contratto, e brava Northwestern a tenersi stretto un allenatore che ha fatto molto bene in questi anni e che vedremo anche l'anno prossimo, appunto, se riuscirà a ripetere quanto fatto quest'anno con il nuovo quarterback Ryan Ilinski, che come detto arriverà a Chicago. No, ecco, la cosa che volevo dire su Tennessee, che mi è venuta in mente nel mentre, è che appunto, come hai detto tu, Tennessee ha una tifoseria che pretende molto, insomma, noi in Italia non so quanti siano i tifosi di Tennessee, non credo che ce ne siano tantissimi, se ce n'è qualcuno sicuramente è più vecchio di me, visto che io sono del 98 e quelli più giovani del 98 non hanno mai visto vincere Tennessee, comunque la tifoseria in America, se per chi segue ovviamente e legge i commenti dei tifosi, le message board dei tifosi di Tennessee, è una tifoseria che crede ogni anno di avere una squadra per poter competere per i playoff, e questo fa un po' sorridere gli altri, che un po' li prendono anche in giro, perché questi sono davvero convinti ogni anno, visto che comunque fanno negli ultimi anni hanno sempre avuto delle buone classi di recruiting, di potersela giocare con tutti. Cosa che puntualmente non accade, però ogni anno poi come finisce la stagione, poi in off-season sono tra i più forti, un po' tra Tennessee e Texas hanno questa nomea negli ultimi anni, e quindi ovviamente avere ogni anno dei tifosi... Sì, Ole.
Perché poi hanno anche dei booster, diciamo, beh, Texas è quella che ha i booster più, diciamo, più soldi, Tennessee è una nelle top 10 anche quello, cioè nel senso, la pressione è quella. Ricordiamo anche... quando hanno scelto Pruitt, no? Quell'anno la tifoseria si è messa in mezzo, diciamo, non voleva un certo allenatore, diciamo, hanno dovuto cambiare, hanno scelto, diciamo, l'ultimo Pruitt, diciamo, è un po' sì, non è proprio un posto facile.
Assolutamente.
Ci sono lavori più facili sicuramente in questo momento nel college football. Come detto, passiamo adesso all'ultimo argomento prima di chiudere di questa puntata, argomento che era stato sollevato nella chat di Telegram qualche settimana fa, riguarda insomma, l'argomento è stato sollevato in seguito alla finale della stagione del college football, vinta, stravinta dall'Alabama, e l'argomento era riassumendo come fare a rendere più equilibrato il college football. Basta eliminare Nick Saban dalla panchina di Alabama per rendere il college football più bello?
Dal mondo.
Probabilmente sarebbe un passo in avanti, Fra non sarebbe molto contento di questo e tutti i tifosi dell'Alabama neanche, però indubbiamente in questo momento Saban è sicuramente l'allenatore che più sposta gli equilibri nel college football, è quello che sicuramente renderà, finché sarà sulla panchina di Alabama sempre una delle favorite per il titolo nazionale, ma ovviamente non è togliere Nick Saban dall'Alabama che farà del college football nuovamente, poi insomma il college football è sempre stato un po' così, ma che riuscirà a rendere il college football molto più equilibrato. L'argomento era ovviamente è stato sollevato così, poi ci sono state tante ipotesi anche fatte, scritte da degli ascoltatori nella chat di Telegram, e alcune di queste più realizzabili di altre. Chiedo a voi quali tra le ipotesi che abbiamo letto di ripercorrerle un po' insieme, e quali sono le ipotesi realizzabili e cose che il college football potrebbe attuare, la NCAA potrebbe attuare già nei prossimi anni, e quali invece non sono assolutamente prevedibili, fattibili, e perché. Partendo ovviamente, parto da te Guido, dall'allargamento dei playoff di cui già abbiamo parlato.
Sì, allora, sicuramente l'allargamento dei playoff è sicuramente il cambiamento a cui siamo più vicini ad oggi, allo stato delle cose attuali. Io credo che sia fattibile, credo che non ci saranno problemi di tempistiche, credo che si possa aggiustare la stagione in relazione ai playoff, credo anche che i benefici di cui tutti potrebbero beneficiarne sono molti, da prima appunto la rivalutazione dei bowl, nel senso che i bowl farebbero parte del quadro dei playoff e quindi sarebbero partite che contano sicuramente di più. Io credo che potremmo aggiungere un altro aspetto, un'altra cosa che potrebbe succedere e che io spero onestamente succeda. ovvero la creazione di una specie di commissioner o comitato, ma non che scelga le quattro squadre dei playoff, ma una che si occupi prevalentemente del college football. Per fare questo forse si parla di una cosa un po' utopica, perché bisognerebbe scindere un po' il football dagli altri sport collegiali, ma non è un'ipotesi così tanto irrealizzabile. Tra le irrealizzabili assolutamente il tetto al recruiting, ovvero la negare le squadre, cioè permettere alle squadre di raggiungere, di firmare solamente un tot di reclute 5 stelle o comunque di top reclute. Io credo che questa sia una cosa onestamente impossibile, perché chi decide questi ranking sono istituzioni private, e quindi non c'è alcun modo per uniformare il pensiero, il giudizio di un'industria che viaggia su queste cose qui. Quindi io credo l'allargamento playoff sia il primo passo, poi vedremo anche come cambierà il panorama collegiale, anche con l'inserimento del pagamento tra virgolette dei giocatori, e potranno diciamo guadagnare dalla propria pubblicità, insomma dalla vendita della propria persona a livello economico.
Sì, altra cosa molto interessante, tra l'altro, questa del pagamento dei giocatori, perché i giocatori, come abbiamo detto l'anno scorso, in realtà quest'anno non ne abbiamo parlato di questa cosa, non verranno pagati ovviamente direttamente dalle università, ma potranno monetizzare attraverso sponsor, attraverso la vendita di magliette dei propri diritti d'immagine, e quindi ovviamente questo potrà, per esempio, facendo l'esempio di Tennessee, per esempio, di cui abbiamo parlato in questa puntata, andare a Tennessee con una fanbase così calda, così solida, quindi tu praticamente tutto lo stato che tifa per te e che comprerebbe la tua maglietta, e se tu sei un recruit 5 stelle che sceglie Tennessee, indubbiamente potresti monetizzare di più che andare magari ad Alabama ed essere uno dei 50 recruit 5 stelle che va ad Alabama e che magari vende tre magliette, che magari non è sulle copertine, sui tabelloni pubblicitari delle partite, per esempio, e tutto il resto. Quindi essere la stella Tennessee, o dico Tennessee per dire Tennessee, o a USC o a Miami o chi per loro, potrebbe appunto far propendere certi giocatori per queste scelte. Quindi anche questo, che pure diciamo a primo impatto potrebbe non sembrare così una cosa così rivoluzionaria, perché ovviamente si dice certo Alabama poi comunque ha più visibilità, e quindi comunque potrebbe cambiare poco, perché alla fine i recruit andrebbero lo stesso ad Alabama, eccetera. In realtà secondo me qualcosa potrebbe cambiare anche questo.
Oleg... Sì, poi cioè, ti faccio un esempio, no, su questa cosa qui. Per esempio, abbiamo parlato dei tanti opt-out prima dei bowl, ovvero i giocatori in area di draft che decidevano di non giocare il bowl perché effettivamente è una partita che contava poco. I bowl, come sappiamo, sono tutte partite che hanno uno sponsor dietro, sponsorizzate da qualcosa, tant'è che hanno nel nome proprio lo sponsor, l'assicurazione, le patatine, la maionese, quello, qualsiasi cosa che sponsorizza quella partita. Cosa succederebbe se, con una volta passata la legge che permette ai giocatori di guadagnare, di monetizzare sulla propria figura, sulla propria immagine, cosa succederebbe se questi sponsor, invece di dare un premio in denaro all'università, danno il premio in denaro ai giocatori che giocano effettivamente quella partita? È probabile che i tanti opt-out non sarebbero, cioè che gli opt-out non sarebbero così tanti. Questo è un piccolo scenario per far capire come potrebbe cambiare un aspetto che a noi giudichiamo oggi negativo, ovvero quello degli opt-out per i bowl, e di cui appunto potrebbero beneficiarne sia i giocatori che gli spettatori, che si troverebbero a guardare una partita molto più avvincente, con nomi molto più riconoscibili.
Si perderebbe meno appeal, diciamo, la bowl season rispetto a quello degli ultimi anni. Oleg, vengo da te ovviamente per sentire anche il tuo parere su cosa è fattibile e cosa no. A te chiedo di andare un po' più nello specifico, visto che eri stato uno dei sostenitori del no all'ipotesi di una sorta di draft nel college football, che era un'idea abbastanza un po' bizzarra, ovvero l'idea di appunto di limitare, non solo limitare il recruiting, ma far scegliere praticamente alle alle scuole i giocatori praticamente come una sorta di draft, perché ciò non è possibile, spiegalo e poi se sei anche tu d'accordo sull'allargare i playoff e sulle modifiche da fare.
Beh, parto subito sull'allargare il playoff, perché è la cosa più semplice da fare, diciamo, il primo passo che vedo più, diciamo, più sensabile. Secondo me allargare a 6 o 8 già dipende dai numeri, così, ma già sarebbe secondo me un passo avanti. Poi io, che sono, diciamo, un amante di Bolli, diciamo, sono un nostalgico, con l'introduzione dei playoff i Bolli, cioè c'è poco da dire, hanno perso quella pin che c'era anni fa. Adesso un sacco di giocatori, giustamente, anche secondo me i più forti fanno opt-out, perché sai, è un sport fisico, magari ti capita un infortunio, poi perdi qualche scelta, vieni scelto più in basso al draft. Dunque, sì, come avete detto bene voi, secondo me gli sponsor magari, non so, premiano i giocatori, o i giocatori che vincono, diciamo, mettere un po', diciamo, più di pepe a questi ball sarebbe già un primo passo. La storia delle pubblicità potrebbe aiutare anche, secondo me, parlando proprio dell'allargamento, secondo me io lo allargherei a 8, non a 6. A 8 secondo me sarebbe perfetto, un numero perfetto per, diciamo, così potremmo vedere le Central Florida, o diciamo le Cincinnati di quest'anno, potranno avere la loro chance ai playoff di farsi vedere, secondo me. Adesso parlando del draft college football, cioè come fai, cioè, non è una cosa impossibile da fare, cioè, come fai a fare, non so, chi è che sceglie per primo, chi è che sceglie dopo, cioè una cosa senza senso proprio.
UMass e UConn le prime due.
UMass, UConn, Vanderbilt
Tennessee.
Alla terza Tennessee, alla quarta Texas.
Sì, c'è una roba, è un sport collegiale, cioè diverso, ma già diciamo, come hanno detto anche quello di, cioè, di dare un certo numero di 5 stelle, andare ad Alabama, cioè come fai ad un ragazzo a dire no, te non puoi andare ad Alabama perché sono già arrivati al numero massimo, cioè sì, mi metto io in suo posto.
Magari il ragazzo di Tuscaloosa o comunque sì, dell'Alabama, infatti, cioè che è costretto, infatti, ad andare, non lo so, fuori dallo stato e gli dici di no al suo sogno di giocare ad Alabama. Non puoi realizzare il tuo sogno perché sei troppo forte, cioè come fai a dirlo a un ragazzo?
ma un ragazzo forte, cioè per esempio metto io sono un 5 stelle, no? Per forza io scelgo, non so, Georgia, Alabama, Clemson, Ohio State, non so, vado nei più forti dove c'è il coaching staff, quello che mi preparerà di più per fare il salto nella NFL, che è quello la cosa che conta, secondo me, perché i soldi, poi i veri soldi vai a guadagnare nella NFL, e per forza vuoi essere allenato dal Sabal di turno o da Kirby Smart di turno, vuoi allenarti nelle strutture più migliori della nazione, capito, nei campi di allenamento, palestre, cioè per forza uno sceglie andare nei migliori college, perché poi sa che ha la grande opportunità di essere più visto dai vari, diciamo, scout NFL, e poi fare il salto e guadagnare i soldi della NFL. La cosa del draft, cioè, proprio non ha senso, perché quanti college sono? Cioè, come fai a dividere queste cose qua? Chi è, cioè, hai capito? Non, cioè, senza senso queste cose qua. Sì. Cioè, farlo più competitivo, sì, è un'altra cosa. Cioè, nel senso, mandare più. Ma anche secondo me, ecco, mettiamo qui quest'anno, mandiamo le prime 8 ha vinto Alabama perché è la squadra più forte, cioè, c'è poco da fare. Cioè, secondo me, come dicevo anche Fra nelle settimane precedenti, cioè mettere un Cincinnati contro Alabama, cioè si finisce male, cioè poi sai, ai diritti TV se servono le partite più combattute, dunque poi adesso Alabama, anni fa era, diciamo, USC, Miami, Florida State, Nebraska anni prima, cioè fa parte di un'era, cioè prima o poi finirà anche Alabama, cioè ricordiamo Clemson vent'anni fa, 10 anni fa, non, cioè, era poca roba, e adesso che diciamo il suo momento, cioè, il college football fa parte dei cicli, dunque è normale che ci sia un college, poi un altro. Non è che abbiamo avuto l'Alabama da 50 anni che diciamo domina.
Sì, ecco, se vogliamo, io faccio sempre questo paragone, ma dico che il college football è molto più simile allo sport europeo che a quello americano, ovviamente. Cioè, tutti hanno le stesse possibilità da un punto di vista teorico, perché a nessuno è precluso di partecipare ai playoff, a nessuno è precluso di prendersi i recruit più importanti, però poi alla fine vuoi la storia, vuoi i risultati sportivi degli ultimi anni, sono sempre le stesse che si accaparrano i migliori, che migliorano sempre di più. E logicamente, non so, in Italia nella Serie A c'è la Juve che vince da 10 anni, ma nei 10 anni prima non ha vinto niente, è andata in B, eccetera. Ci sono stati Real Madrid e Barcellona che per 10 anni sono sempre arrivati in finale di Champions League o alle semifinali, e adesso sono in un periodo di transizione entrambe, e sono cicli che variano. E nel college football è molto più simile, diciamo, a quello che avviene in Europa, con le squadre più forti che sono sempre lì e le squadre più deboli che cercano di emergere. E ogni tanto ce la fanno.
Farei un draft anche per il calcio, allora.
Esatto.
No, però magari si può sentire se anche le transazioni tra calciatori avvengano dentro le buste del McDonald's.
Immagino, sì, Cristiano Ronaldo che va a ricevere lo stipendio al McDrive. Passo, oggi prendo 10 milioni, ok, perfetto, gli danno nell'Happy Meal pieno di banconote, un po' tipo il padrino. Comunque sì, belle cose succedono a Tennessee, succedono nel college football, è sempre stato così, diciamo che ogni tanto vengono fuori questi scandali, non sono tra gli scandali più scandalosi, se vogliamo, del college football. Più scandalosi sono stati ovviamente quello che ha citato prima Oleg di Baylor con Art Briles, cose diciamo che vanno oltre al mero pagamento degli atleti, che se vogliamo è una pratica piuttosto diffusa e anche diciamo lo sanno un po' tutti che avviene questa pratica qua, e finché non sarà legale continuerà a venire in modo illegale con vari metodi, tra cui anche le buste del McDonald's, che se vogliamo fa ridere, però probabilmente ci sono anche metodi più ridicoli in giro per la nazione di cui non siamo a conoscenza. Detto,
secondo me un'altra cosa che serve in questo momento, uno strumento, e serve e servirà a livellare le squadre, è quello della regola che hanno messo quest'anno di far giocare chi si trasferisce da un'università all'altra fin da subito, mentre prima si doveva ottenere un waiver, una specie di lascia passare a parte della NCAA, quindi anche il trasferimento da un'università ad un'altra doveva avvenire per cause ben precise per poter giocare subito l'anno dopo. Da quest'anno hanno tolto questa regola, quindi ai giocatori, ai ragazzi, viene data la possibilità di trasferirsi una volta da un'università all'altra senza perdere un anno, senza dover stare fermi un anno. Secondo me questo, e infatti l'abbiamo visto con i nomi che hai fatto te, Fabio, in apertura, ci sono tanti nomi importanti nel portal, più di sempre, ce ne saranno ancora molti fino all'inizio della prossima stagione, e secondo me questo è uno strumento che in qualche modo riuscirà a far emergere squadre più di livello. Poi, come ha detto Oleg, io sono pienamente d'accordo, l'allargamento ai playoff non preclude non impedisce alla squadra più forte di vincere. Probabilmente Alabama avrebbe vinto, anzi assolutamente, sicuramente Alabama avrebbe vinto anche un playoff a 8 quest'anno. È il fatto di rendere più, nemmeno competitive, più appetibili al pubblico e ai giocatori che devono giocarle le partite, i bowl, che altrimenti non avrebbero lo stesso appeal, tutto qua.
Sì, per esempio qui la Cincinnati di cui quest'anno, cioè, si fa vedere i playoff, poi magari i vari prospetti, sai, possono guardare con un occhio diverso anche Cincinnati o la sembra florida di un paio d'anni fa, è vero questa cosa.
Sì, anche perché appunto devi dare la possibilità a queste squadre di crescere, non so, ripetendo il paragone con l'Italia, con la Serie A, facciamo l'esempio dell'Atalanta stavolta, che è arrivata in Champions, è arrivata l'anno scorso ai quarti di Champions e si è presa la sua fetta di soldi, insomma, di partecipazione a questo evento, e riuscendo a fare dei risultati incredibili per una squadra piccola come è l'Atalanta e come è Cincinnati quest'anno, riuscire ad arrivare fino a un certo punto, devi riuscire anche a monetizzare, a guadagnare qualcosa in termini di non solo monetari ma anche di appeal, per poi riuscire a cercare di costruire appunto una sorta di come si dice di sì, insomma, di non mi viene la parola di non mi viene, vabbè, di come si può dire, non mi viene proprio, ragazzi, ho un buco. Vabbè, andiamo oltre.
È tardi, diciamolo.
È tardi, sì, diciamo che abbiamo il secondo podcast della serata. Vabbè, non mi viene la parola. Detto questo, no, l'ultima cosa che volevo aggiungere prima di chiudere, siamo già a 45 minuti, avevo detto che dovevamo starci sotto e non ce l'abbiamo fatta, ma non importa. L'ultima cosa che volevo aggiungere, secondo me, per equilibrare il college football, una cosa, un atto estremo che potrebbe essere fatto, che secondo me equilibrerebbe sicuramente il college football, ma che d'altro canto spero che non venga fatto, perché spero di godermi i giocatori il più tempo possibile, è quello di ridurre l'eleggibilità a soli 2 anni, cioè mandare i giocatori in NFL, a liberarli nella fossa dei leoni prima, perché ciò sarebbe più o meno simile a quanto avviene nel college basket, e quindi le stesse squadre si prendono sempre i recruit migliori, Duke, Kansas, Kentucky, eccetera, come sì, nel college basket, però ovviamente i recruit stanno un anno, sono one and done, dopo un anno se ne vanno, e quindi a vincere alla fine, ad arrivare in fondo al torneo, non arrivano sempre le stesse squadre con i recruit migliori, ma arrivano le squadre con anche giocatori che magari di talento non sono così forti, magari non fanno le fortune dell'NBA, però sono più esperti e riescono ad essere una squadra migliore. Questo renderebbe più equilibrato il college football, però ovviamente è una cosa che non verrà fatta, un po' perché il football è diverso dal basket, e quindi dopo soli 2 anni troppi giocatori non sarebbero pronti per la NFL, quindi non verrebbero, comunque sceglierebbero di restare al college, e comunque detto questo spero che non avvenga, perché comunque avere avuto 3 anni Trevor Lawrence nel college è stato bello, e quindi spero che questa tradizione resti, però appunto la volevo citare perché secondo me renderebbe sicuramente più equilibrato il college football. Detto questo, siamo arrivati a 47 minuti e quindi direi che possiamo chiudere qua la seconda puntata dell'off season 2021. Vi saluto e vi ringrazio, vi do appuntamento tra 2 settimane, ci risentiamo, intanto vi saluto, grazie Guido.
Ciao Fabio, grazie a tutti gli ascoltatori.
E anche a te Ole, grazie, ci sentiamo tra 2 settimane.
Ciao ragazzi, ci sentiamo alla prossima.
Come detto, ci sentiamo tra 2 settimane, come argomenti parleremo sempre di coaching carousel, ovviamente, perché vedremo cosa farà UCF adesso che è senza allenatore, e vedremo, ovviamente parleremo delle nuove notizie se ce ne saranno nel college football, e poi tra 2 settimane parleremo di rivalità e quindi delle rivalries migliori del college football, quelle più sentite, e vi racconteremo un po' di cose su queste rivalità, faremo una nostra classifica, e quindi non mancate, ci sentiamo tra 2 settimane. Ciao!